Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sono le 7:52 minuti e pensate un po', siamo arrivati già alla fase 8 del melunismo. Aspettate, la fase 8, un attimo che le riconto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì, fase 8 del melunismo. Allora, la fase 1 era quella dell'esorcista, quando le fiammeggiava l'occhio di Sauron e urlava dai banchi dell'opposizione come un cantante di death metal. La fase 2 era quella fascio pop del io sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana. La fase 3 era quella dell'accreditamento istituzionale, con la transizione da Duchessa in pectore a Margaret Thatcher della garbatella. La fase 4 era quella dello champagne, anzi del vino, dei castelli per festeggiare la vittoria elettorale. La fase 5 era quella del ah già, mo tocca a noi e adesso che facciamo? Abbiamo abbassato i toni, ma come si fa ad abbassare le bollette? La fase 6 era quella del ritrovamento dell'agenda Draghi, celebrata come l'oro di Dongo. Facciamogli finire il lavoro. È Mario che traccia il solco e poi è Giorgia che lo difende. La fase 7 invece è di ieri ed è quella del oh cazzo, se ci mostriamo troppo istituzionali poi ci danno dell'establishment e quindi piove governo precedente, sono in ritardo con il PNRR e quindi daranno la colpa a noi, perciò abbasso Draghi, perché invece quando c'era lui i PNRR non arrivavano in ritardo. Ed eccoci infine arrivati alla fase 8, che è quella che sta sui giornali di oggi, per esempio nel titolo della Stampa: Meloni, nessuno scontro con Draghi. Perfetto. affetto, solo che adesso è lui che ce l'ha con lei. Insomma, un periodo bello, impegnativo e denso per Giorgia, anche perché mentre tutto questo accadeva è stata pure oggetto di stalking pesante da parte di un certo Matteo che si faceva chiamare il capitano. Eccola qui la notizia battuta ieri dalle agenzie: la chiamava anche 100 volte al giorno per chiederle il Viminale, food blogger di 49 anni condannato per stalking. 100 volte al giorno, un inferno. E dove mettere Salvini è diventato un problemone, un po' come quando un parente ti regala un soprammobile terrificante destinato direttamente alla cantina, ma ti tocca metterlo in salotto perché poi magari il parente viene a farti visita e allora devi occultarlo in qualche modo perché sia lì ma si veda il meno possibile. Ecco, questa è più o meno la situazione, perché Salvini agli interni non sa da fare e allora hanno cominciato a proporgli l'agricoltura, le infrastrutture e pensate che ieri addirittura gli avrebbero proposto il Ministero del Lavoro. Salvini al lavoro. Salvini al lavoro è come Di Maio ai congiuntivi, più una gag per sdrammatizzare che una cosa seria. E dire che Salvini le idee ce le ha e c'ha pure le ricette e non solo quelle dei Wurstel coi crauti. Ieri l'account ufficiale della Lega Salvini Premier twittava: ecco la ricetta di Salvini per l'Italia, due punti, bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Cazzo, eureka! Bloccare gli aumenti delle bollette, ma com'è possibile che nessun altro ci avesse mai pensato prima? Pazzesco! Nobel per l'acqua calda subito, sempre che poi accendere lo scaldabagno non costi una fortuna. E allora, visto che abbiamo un minutino uno prima dei titoli delle 8, facciamo un breve giro sui principali titoli dei quotidiani di oggi. Meloni, nessuno scontro con Draghi, lo dicevamo, era il titolo della Stampa. Premier irritato per il no della leader di Fratelli d'Italia al Consiglio UE. Intanto Panetta si sfila dalla candidatura al Tesoro e Salvini sarebbe destinato alle infrastrutture. PNRR, Meloni cerca l'alibi, è il titolo della Repubblica. Trattative per il governo, anche qui Panetta dice no, mentre il Corriere della Sera titola: governo il piano Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ritardi evidenti sul PNRR, Draghi risponde rispettati i tempi, ci metto la faccia, dice la Meloni, sarà un esecutivo di alto profilo anche con i tecnici. Se ci sono dei titoli concentrati sulla Meloni, ce ne sono altri concentrati invece sul tema della pace e delle rinnovate mobilitazioni per chiedere la pace. Di questo ne parleremo tra poco perché sono già le 7.57. pubblicità, linea GR, poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi e leggiamo un po' di cose. Change. Vegetation Man e Joe Strummer, una grandissima accoppiata per aprire questa seconda parte del Demone del Tardi. Sono le 8 e 5 minuti qui sulle frequenze di Radio Popolare. A proposito di Secret Agent Man, si scrive di 007 oggi sulle prime pagine dei quotidiani, perché secondo l'intelligence americana sarebbero stati gli 007 ucraini ad ammazzare la figlia di Dugin. Sempre a proposito di Secrets, attenzione, perché ieri ha parlato il generale Mini a proposito del sabotaggio di Nord Stream 2. E che cosa ha detto? Che a sabotare il Nord Stream 2 potrebbero essere stati i verdi tedeschi. Annaggia, i verdi tedeschi non li avevamo ancora presi in considerazione, così come non abbiamo ancora preso in considerazione l'ipotesi che sia stato magari il calamaro gigante in combutta con Pecoraro Scanio e i verdi del Sole che ride. Insomma, le ipotesi restano tutte aperte, un po' come i tubi da cui escono le bolle quando c'è da chiamare un idraulico, mai che lo si trovi immediatamente. Prudente comunque non scartare niente, ha parlato il generale Mini, ha parlato anche Putin, non per dire sono stato io a sabotare Nord Stream 2, nemmeno per dire sono stati loro a sabotare Nord Stream 2. Putin ieri ha detto: ho sempre avuto un grande rispetto per gli ucraini. Evidentemente deve averli invasi per poterglielo dire di persona. Poi ha detto che la centrale di Zaporizhzhia è sua e la gestisce lui, perché a Putin piace tanto l'odore di nucleare la mattina, odora di vittoria. Odora meno di vittoria invece la direzione nazionale del Partito Democratico, che si tiene oggi. Ieri, come vi abbiamo raccontato, è andata in scena una grande seduta spiritica con i grandi vecchi del PD che tornavano a spiegare che cosa non andava nel PD. Oggi, domani, apre con il piano di Enrico Letta per provare a evitare lo scioglimento del Partito Democratico. Il segretario cerca di mettere d'accordo tutti, congresso costituente come vuole la sinistra, ma tempi certi come chiedono i riformisti. Affiorano i malumori delle democratiche, solo il 30% delle elette, e il tragicomico racconto dello stato del PD delinea Salvatore Merlo oggi sulle colonne del Foglio in un pezzo intitolato Direzione Sadomaso. Gli italiani annaspano tra le bollette, la destra sta per formare il governo più forte della Seconda Repubblica, ma loro si sciolgono sullo scioglimento e mica dicono come vogliono fare opposizione. Per lettera, la più forte di sempre. Non propongono certo metodi per abbassare il prezzo dell'energia elettrica, ci abbiamo ben altro da fare, lasciano intendere. E che cosa? Ma il precongresso del PD, ovviamente, è iniziata la vera festa di popolo della sinistra, l'unica cosa che li rende davvero felici, e vogliono essere lasciati in pace, giustamente, tuttavia, di questo vasto e stupefacente fotoromanzo, altrimenti inteso come autoflagellazione in latex sadomaso, insomma in questa beata tortura medievale che si apre oggi con la direzione nazionale che si trascinerà fino allo spelacchiamento propriamente congressuale di marzo. Ecco che la puntata prediletta, l'invenzione più cara, quella da ritenersi più vicina alla grande tradizione della commedia all'italiana, è la nuova categoria del suggeritore esterno che si affaccia con sadica saggezza senile a questo rodeo che già conta una media di 2 precandidati segretari al giorno, tra chi vuole ribattezzare il PD, chi fare una costituente, chi maritarsi con i grillini, chi tingersi di verde e chi infine urla come Ciccio in Grassia: voglio una donna. Figura micidiale, si diceva, quella del suggeritore esterno. Si tratta quasi sempre di un ex segretario che se n'è andato, magari ha preso l'1% alle elezioni dopo una tragica scissione a sinistra, e ora impartisce lezioni su come si fa un vero partito di sinistra a quelli del PD, che invece hanno preso il 19%, e quelli ovviamente lo stanno a sentire, perché il masochista, si sa, è sempre scosso da brividi paradisiaci. Questa la direzione sadomaso raccontata da Salvatore Merlo. Ma intanto, mentre il PD era impegnatissimo a guardarsi l'ombelico borbottando fate qualcosa di sinistra, lasciava libera una prateria in cui si è infilato Conte, perché fino a prova contraria manifestare per la pace è una cosa di sinistra. Piazza di pace, titola oggi Avvenire. Il mondo dell'associazionismo prepara la mobilitazione contro la logica della guerra. In piazza per la pace prima che sia tardi, è il titolo del Fatto Quotidiano. Cattolici, Movimento 5 Stelle e sinistra, i movimenti pacifisti dopo la proposta di Conte. Fatto Quotidiano quotidiano che naturalmente si affretta a ribadire che è intestata a Conte la proposta, ma anche noi ieri combinazione denunciavamo la titubanza assente dell'opinione pubblica, ed è arrivata una proposta per tornare a scendere in piazza, ma perché farlo noi quando invece abbiamo una carta ben più importante e foriera di successo da giocare? È quella che squaderna oggi nell'editoriale di prima pagina su Libero Vittorio Feltri: mandate Silvio a trattare tra Kiev e Mosca, e argomenta: conosco Silvio da 30 anni e ho dimestichezza con la sua abilità, è una persona, piaccia o no, capace di mettere d'accordo cani e gatti, nonché l'unica in questo momento, se fosse investita di un incarico ufficiale da parte del nostro governo, in grado di intraprendere una missione diplomatica tesa a condurci sulla via della pace, la sola salvezza per l'umanità intera. Insomma, Silvio viatico della pace eterna per l'umanità. Il cavaliere, spiega Feltri, conosce Putin, sono sicuro che vis-à-vis potrebbero trovare una soluzione soddisfacente. Non comprendo perché finora i nostri governi non abbiano utilizzato questo asso nella manica per risolvere un problema che da 6 mesi ci turba. Mi rivolgo dunque a Giorgia Meloni, che è dotata di buon senso. Mobiliti Silvio, che non vede l'ora di dimostrare la sua forza di grande mediatore per liberarci di questa grana. Berlusconi, chiude Feltri, nella sua vita le imbroccate tutte, adoperiamole in questa missione. Se porta a casa un successo, Francesco lo proclamerà santo e noi poveri cristiani applaudiremo. La carta Silvio messa sul piatto questa mattina per risolvere definitivamente la pace. D'altra parte, l'aveva ricordato anche Marta Fascina, Silvio ha chiuso la guerra fredda. E poi vabbè, c'è l'altra possibilità, che è quella di baloccarsi invece con un'opinione pubblica che torna a chiedere con forza e a gran voce la pace. Dicevamo, la pace è evidentemente una cosa di sinistra, ma ancora più di sinistra è aprire a ruota subito dopo il dibattito sul sì, ma quale pace? Dibattito che ha certamente un che di ozioso, ma che ha dentro qualcosa anche di vero e di importante, perché la pace è la pace, ci mancherebbe altro, ma un conto è una pace che finisce per sancire ex post la legittimità di un'invasione, un altro conto è una pace giusta, perché la pace, come qualunque principio di convivenza civile, è un necessario compromesso, il più alto e il più nobile dei compromessi, in cui tutti devono perdere qualcosa perché tutti possano guadagnare di più. Altrimenti è solo una tregua. Il rischio di scambiare la ricerca di pace con il bisogno di quiete esiste ed è pericoloso, e voltarsi semplicemente dall'altra parte non è volontà di pace, ma solo convenienza. Quindi schieriamoci tutti per la pace, torniamo a chiederla a gran voce, la pace, una pace vera e una pace giusta, perché tutto questo non accada ancora e non accada mai più. E adesso si spalanchi pure il dibattito, non adesso, non qui, discutetene tra voi e poi fateci sapere quando ne parleremo ai nostri microfoni. Ora andiamo a vedere altri titoli che oggi troviamo sui quotidiani. Per esempio il titolo del Sole 24 Ore, che connette il bisticcio sui tempi del PNRR al futuro dei conti del paese, perché ieri si è espressa Moody's: riforme PNRR o rating tagliato. E questo è il titolo che sceglie oggi il Sole. Andiamo a vedere cosa scrive Gianni Trovati a pagina 2 del Sole 24 Ore. E parte appunto con quanto scritto da Moody's: probabilmente declasseremo i rating dell'Italia se dovessimo anticipare un significativo indebolimento delle prospettive di crescita di medio termine del paese, eventualmente a causa della mancata attuazione delle riforme per rafforzare la crescita, comprese quelle delineate nel PNRR. Il messaggio lanciato ieri mattina da Moody's nell'aggiornamento della sua credit opinion sull'Italia è suonato forte e chiaro sui mercati, dove i rendimenti del BTP decennale sono schizzati di 29 punti base al 4,45%, con un salto giornaliero che non si vedeva dagli inizi del il Covid nel marzo 2020 e lo spread è salito a quota 242. Il contraccolpo si è sentito bene anche nelle stanze dove lavora il governo attuale, soprattutto in quelle dove si prova a costruire il governo futuro, perché l'ipotesi di un abbassamento del rating nasce da uno scenario nel quale la coalizione di centrodestra potrebbe tentare di rinegoziare alcuni aspetti del PNRR e questo probabilmente ritarderà la sua implementazione abbassando la pressione sulla spesa per investimenti, mentre l'alta inflazione e i rischi sulle forniture energetiche stanno già pesando sull'attività economica. E perché un downgrade di Moody's rischierebbe di avere effetti profondi sul mercato del debito italiano, che sta già vedendo chiudersi l'ombrello BCE? Tra agosto e settembre Francoforte ha alleggerito di 1.243 miliardi il portafoglio di BTP, in un calo che per tutta l'area euro vale 4,3 miliardi. Il fatto è che i BTP per Moody's già occupano l'ultimo scalino prima del non investment grade, con un outlook peraltro abbassato da stabile a negativo. Cadere nell'area più a rischio chiuderebbe i portafogli di molti soggetti internazionali che per statuto possono investire solo nei titoli sicuri per le quattro grandi agenzie di rating. L'attenzione di un nuovo crescente sulla finanza pubblica italiana non è una scoperta di ieri, ma il documento di ieri, scrive Il Sole, è un atto più pesante sia sul piano formale sia su quello della sostanza, che collega in modo esplicito l'eventuale downgrade al cuore delle scelte della nuova maggioranza, a partire dalle riforme come quella della concorrenza, su cui le resistenze adesso sono fortissime. E ieri ci sono state risposte dirette, ma tra i fattori che potrebbero spingere in giù il rating ci sono infatti anche politiche economiche e fiscali che indeboliscano la fiducia dei mercati e causino un aumento del debito a medio termine. E chi individua qui un riferimento ai costosi interventi sulle pensioni oppure ai tagli di tasse finanziati a deficit coglie nel segno. Questo dunque il monito di Moody's, che va a toccare direttamente le scelte, le prospettive di politica economica della nuova maggioranza. Di questo, non di Moody's, ma del programma fiscale di quello che sarà il governo Meloni, scrive l'economista Stefano Ungaro oggi nell'editoriale di prima pagina su Domani. La macelleria sociale nascosta nel programma fiscale di Meloni. Chi paga il conto? C'è la macelleria sociale annunciata, c'è anche il timore sulla tenuta sociale. L'allarme lanciato dall'ANCI, sindaci in bolletta, 1000 comuni a rischio. Siamo di nuovo sulla prima della stampa. Per molti comuni resistere al caro bollette senza tagliare i servizi pubblici essenziali diventerà presto uno sforzo insostenibile. Secondo le stime ANCI, il 15% dei 7900 comuni è già in difficoltà finanziarie. C'è anche Landini sulla prima pagina della stampa. La politica ascolti il lavoro. Landini, che è anche intervistato da Repubblica, è un dovere, dice, tornare in piazza. Restando sulla prima pagina della stampa, torniamo al mercato dell'energia, mentre la von der Leyen apre al tetto sul gas, ma solo sul gas per l'elettricità. Oggi non torniamo su tutti i dettagli della partita europea sul gas, ma andiamo a vedere come Davide Tabarelli descrive il mercato dell'energia come un mercato sull'orlo del crack. Scrive Davide Tabarelli di Nomisma: ci ha messo un anno la politica per rendersi conto della gravità della crisi, come la domanda che finalmente cala. I prezzi invece si muovono nell'arco dei minuti e sono passati sul mercato internazionale da 10-20 euro per megawatt ora prima della crisi a oltre 340 a fine dello scorso agosto, mentre ieri sono scesi a un minimo da tre mesi di 160. La ragione del calo, per quanto possa essere momentaneo, è molto semplice: è la domanda che cede sotto i colpi delle fatture, delle bollette che i consumatori europei e italiani devono pagare. E purtroppo l'effetto della recessione che avanza. Alla fine, dopo mesi di discussione per cercare di capire cos'è accaduto, i fondamentali sono quelli che contano. I prezzi sono esplosi non per la speculazione, ma perché manca il 40% di offerta di un bene, il gas, che è essenziale, di cui non si può fare a meno, che copre il 35% della domanda di energia dell'Italia, e che sostituirlo con qualche altro con qualcos'altro nell'arco di pochi mesi è impossibile. Per questo la domanda di gas è rigida. I primi dati ci dicono che comincia a vacillare, perché i consumi in Italia fanno segnare sullo stesso mese di un anno fa una flessione vicina al 15%, con l'industria che crolla di oltre 20%. Sul lato dell'offerta i risultati finora ottenuti non sono sufficienti, perché maggiori volumi stanno arrivando dagli Stati Uniti, un po' dalla Norvegia che si arricchisce in maniera scandalosa, come anche dal Qatar che fra qualche giorno userà i nostri soldi per farci un campionato mondiale di calcio nel deserto. Il carbone è tornato a essere la principale fonte di produzione di elettricità della Germania, riducendo l'uso di gas nelle centrali, ma in Italia, dove quelle poche a carbone dovevano chiudere, gli spazi sono inferiori. Tabarelli poi parla anche del nucleare francese, ma anche delle rinnovabili. Le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, stanno accelerando nella loro crescita, ma contano sempre poco per loro limite fisico. In Italia, dove quest'anno il loro apporto triplicherà rispetto al trend storico, avremo benché vada 5 miliardi di kilowattore in più, pari a 1 miliardo di metri cubi equivalenti, da confrontare ai 29 che prendevamo dalla Russia. Peraltro la grande fonte rinnovabile, il vecchio idroelettrico, calerà quest'anno di 2 miliardi di metri cubi equivalente causa siccità, e pertanto l'effetto è che avremo sul lato delle rinnovabili diminuzione di portata di energia, e quindi dovremmo usare più gas per produrre l'elettricità. Questi, chiude Tabarelli, sono gli argomenti di cui si dovrebbe occupare maggiormente la politica europea e nazionale, dopo anche di meccanismi di mercato. I fondamentali faranno scendere i prezzi delle nostre bollette, le imprese che chiudono e le persone che soffrono già il freddo lo sanno molto bene. Sono le 8:22 e allora andiamo a vedere che cos'altro troviamo questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani. Innanzitutto andiamo a vedere le altre aperture, per esempio il manifesto, che è l'unico quotidiano oggi che torna sul mondo dei rider dopo la morte del rider fiorentino licenziato post mortem, con un messaggio automatico. Le conseguenze del silenzio è il titolo che fa il manifesto. Basta con il lavoro a cottimo. A Firenze lo sciopero dei rider promosso dalla CGIL dopo la morte di Sebastian Galassi. In piazza le testimonianze: insostenibile il modello dell'algoritmo che impone di essere sempre più veloce. Il tavolo con Asso Delivery è fermo da mesi. In taglio alto il manifesto invece torna sulla cronache della guerra, sulle macerie della ritirata russa ucraina, reportage da Lyman, e Putin si annette anche la centrale di Zaporizhzhia, sulla prima del manifesto. Ma oggi sulla prima di quasi tutti i giornali è ancora la rivolta delle donne iraniane. Dilaga la protesta delle donne per le iraniane uccise, no al velo e più diritti. Qui siamo a centro pagina del Giorno, e anche le dive si tagliano le ciocche e la gallery delle donne celebri che si sono tagliate una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le ragazze iraniane la ritroviamo un po' dappertutto, con Claudia Gerini, Belen Rodriguez, Marion Cotillard, Juliette Binoche, eccetera eccetera. A proposito di donne, torna anche Ruby oggi sulle prime pagine dei quotidiani, con uno dei tanti processi che riguardano Berlusconi ancora in corso a Milano. Riecco Ruby: sto vivendo un incubo. Ruby che ha smentito tutto quanto gli è stato attribuito. Berlusconi, come abbiamo visto, non si occupa di questo, ma è pronto a riportare la pace, magari spiegando agli ucraini che il Donbass era nipote di Putin. Altre aperture con il Messaggero. Torniamo sul litigio o sul bisticcio o sulla recita soggetto a proposito dei ritardi sul PNRR, con la Meloni che apre ai tecnici nel governo. La leader di Fratelli d'Italia: daranno la colpa a noi. Draghi replica: tempi rispettati. Interni, MF: niente ministri politici. Per la salute spunta l'ipotesi Rocca. Ogni quotidiano mette lì una suggestiva la opzione per quanto riguarda il Toto Ministri. Sulla prima del Messaggero anche l'addio a Franca Fendi, con una delle sorelle della celebre casa di moda, con le sorelle ha reso planetaria la moda di Roma. Ah, ecco, il Sole 24 Ore, me lo stavo dimenticando, insieme al monito di Moody's, i rischi di downgrade per l'Italia, mette in prima pagina la riduzione della produzione di petrolio da parte dell'OPEC, shock energetico, 2 milioni di barili in meno, e Biden, torniamo sulla prima pagina del Messaggero, accusa l'OPEC di essere filo russo. I prezzi del petrolio, con l'abbassamento della produzione, tornano in salita, l'accusa del presidente degli Stati Uniti, che troviamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, che accusa l'OPEC di essere allineato a Mosca. Ancora non abbiamo colpevolmente citato i giornali della destra, a parte ovviamente il maestoso editoriale di Vittorio Feltri sulla prima pagina di Libero. Il giornale, l'ultimo schiaffo di Draghi, sgarro finale, il premier esclude Forza Italia e Fratelli d'Italia dal vertice sul PNRR, mentre La Verità apre così: gas, cingolai non ha un piano, i gestori sì, staccare la luce, l'ottimismo del governo si scontra con la realtà. La Verità che oggi poi soffia sul fuoco della polemica milanese, milanesi in rivolta con Torre Sala, odia il ceto medio in città, vuole solamente i ricchi. Siamo arrivati praticamente al termine di questa puntata del Demone del Tardi, e allora non possiamo che chiudere con le pagine sportive. Avrei voluto parlarvi di scacchi, perché oggi come dire, una vicenda, forse il più grande scandalo della storia degli scacchi, arriva anche sulle pagine dei giornali generalisti, e avrei voluto parlarvi di scacchi perché siamo ormai orfani dell'illuminismo, che dovrebbe essere la vera radice identitaria di quello che chiamiamo Occidente, e non c'è territorio della ragione maggiore della scacchiera, magari come dire, del presunto scacchista prodigio che avrebbe barato 100 volte, che è stato denunciato pubblicamente dal campione del mondo Magnus Carlsen. Parleremo in un'altra occasione. Mi sa che mi sono perso da qualche parte la Gazzetta dello Sport, probabilmente è stato come dire, un atto inconsapevolmente volontario, per non dire della batosta subita dal Milan sul campo del Chelsea. Ma la Gazzetta dà più spazio alla vittoria della Juventus, che potrebbe non bastare. Juve alla Rabiot, titola la Gazzetta, Allegri si sblocca anche in Europa. Con questo direi che siamo arrivati alla fine della nostra puntata, e quindi vado come sempre a liberare lo studio per lasciarlo a Prisma, che tornerà a spalancare la prima pagina informativa di Radio Popolare anche questa mattina. Intanto, attenzione, scusate, fermi tutti. Ok, perfetto. No, volevo chiedervi, ma siete abbonati? No, perché ogni tanto mi viene in mente, vabbè, fateci una riflessione anche voi. La domanda ve l'ho fatta, la risposta ce la date, magari facendo un abbonamento a Radio Popolare se ancora non l'avete fatto. E io vado a dirvi ciao con l'ultimo good morning della mattina, mentre Omar Caniello è già pronto come il Napoli di Spalletti dall'altra parte del vetro per il GR delle 8:30. Buona giornata, a domani con il Demone, ciao!
Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.